Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Poco fa mi sono caduti addosso questi pannelli fonoassorbenti, per cui se cadranno sappiate che fa parte della sceneggiatura e della scenografia dell'impostore. Detto questo, che è realmente un modo per mettere le mani avanti, parliamo un attimo di questa sindrome. Voi, come sapete, sindrome è un termine che deriva dall'aspetto clinico, dalla medicina, per cui chiamarla già sindrome è qualcosa che un po' spaventa. Io vorrei partire dalla fine del nostro del titolo che ho dato al mio intervento, cioè perché non è così male avere la sindrome dell'impostore. Molti di voi avranno sentito che la sindrome dell'impostore, così come ha introdotto benissimo Raffaele, ha a che fare con situazioni molto spiacevoli, il burnout, l'ansia, in certi casi la tristezza, alcuni parlano anche di depressione, il giudizio su se stessi e quant'altro. Tutti aspetti che, se fossero realmente conclamati, come ad esempio un disturbo d'ansia, un disturbo dell'umore, andrebbero trattati con un professionista, cioè nello studio di qualche mio collega. Ma in realtà, grazie a Dio, non è sempre così, perché la sindrome dell'impostore per molto tempo è stata vista come una specie di tratto caratteristico di alcune persone. In altre parole, ci sono alcune persone, non so, che come me e Raffaele hanno meno capelli per genetica, mettiamo così, e persone che invece hanno più capelli come Mick, magari sempre per genetica. Ebbene, questa cosa è stata smontata, non è così. La sindrome dell'impostore infatti può venire a tutti, ma viene a tutti in determinate situazioni. Queste situazioni sono tutte quelle che potete immaginare possano sfidare noi stessi. Perché si dice che la sindrome dell'impostore è qualcosa per le persone che sono a un alto livello? Anzi, in realtà, le due psicologhe che l'hanno scoperta hanno proprio, in realtà, la prima ricerca era il fenomeno dell'impostore nelle donne che raggiungono alti risultati. Perché proprio specifico in questo luogo degli alti risultati? Perché se ci pensiamo bene, le persone che raggiungono alti risultati, che siano libere professioniste, che siano imprenditori, che siano content creator, qualsiasi tipologia, via via che crescono nella loro, diciamo così, professione, si ritrovano costantemente ad avere responsabilità più grandi, a dover imparare cose che non hanno imparato precedentemente, e all'interno magari di un ambiente come potrebbe essere un'azienda, la cosa è ancora peggio, perché tu in un'azienda magari ti ritrovi a fare un salto di carriera e all'improvviso ti ritrovi a fare cose che non avevi mai fatto fino al giorno prima. Quindi più sei bravo e più ti ritrovi ad avere responsabilità e a dover imparare cose nuove costantemente. Questa situazione ovviamente mette un po' di pressione. Se poi in più ci aggiungiamo il fatto che viviamo nella società dove la prestazione è diventata ormai una specie di religione, molti chiamano società della performance, questa in cui viviamo, ecco che abbiamo tutti gli ingredienti per creare quel substrato di ansia, chiamiamola così per usare un termine cappello, di agitazione, di preoccupazione sul giudizio che le altre persone hanno nei nostri confronti e soprattutto non riuscire a capire dove si va a parare. Cosa significa? Che se un tempo, 200 anni fa, 300 anni fa, una persona faceva un lavoro con le mani, pur anche se il mondo era complesso anche 300 anni fa, il falegname tirava giù un albero, povero albero, poi ci faceva i pezzi, poi costruiva un tavolo, cioè aveva immediatamente davanti a sé il feedback di ciò che stava producendo. Oggi le cose non sono così. Anzi, in questo momento, mentre voi mi state guardando, esattamente in questo momento, noi stiamo usando una tecnologia ad altissima tecnologia che non sappiamo bene come funziona. Conosciamo più o meno a grandi linee come questa trasmissione può arrivare in tutte le parti del mondo, ma non sappiamo esattamente che cosa accade. Questo effetto si chiama effetto scatola nera. Noi viviamo in un mondo in cui siamo circondati da scatole nere che abbiamo intorno, utilizziamo quotidianamente, ma non sappiamo bene come funzionano. Quest'altro elemento contribuisce alla cosa più importante che ognuno di noi deve sviluppare per affrontare la sindrome dell'impostore e non solo, per affrontare efficacemente questa realtà così complessa, sempre più complessa. Tale complessità, tra l'altro, deriva dal fatto che conosciamo di più. Cioè non è che non fosse complessa 3.000 anni fa o 10.000 anni fa o 100.000 anni fa, quando i nostri antenati vedevano un fulmine, quella cosa era estremamente complessa, solo che la complessità di oggi è consapevole, cioè tu sai che c'è complessità, quindi sai di non sapere, tra virgolette. E quando questa massima millenaria, diciamo così, è stata raccontata, no, come tutti quanti noi sappiamo, da Socrate, ecco che in quel momento lì era un po' più difficile comprendere di sapere e di non sapere, mentre oggi invece la maggior parte delle persone che hanno un minimo di conoscenza sanno che la loro conoscenza è settoriale e limitata. E questo aspetto è un altro elemento che conduce a sentirci un po' impostori. Ed ecco la prima cosa: se tu non ti senti impostore e sei un libero professionista o lavori in un'azienda e non ti senti mai un impostore, probabilmente c'è qualcosa che non va, probabilmente sei finito dall'altra parte di questo effetto, che è quello di cui ci parlerà Mick più tardi, che è l'effetto Dunning-Kruger, questo effetto di sopravvalutare, diciamo così, le nostre conoscenze, detto in modo molto semplicistico. Quando finiamo dall'altra parte e siamo così sicuri di sapere tutto quello che c'è da sapere, solitamente stiamo anche in quel frangente un po' sbagliando. Allora, come si può fare a imparare a gestire queste cose? La prima cosa da fare è una cosa molto strana che vi chiedo di fare immediatamente, una cosa stranissima. Se volete potete farla con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi, tranquilli, non è ipnosi, anche se ho organizzato un gruppo di ladri che entrerà in casa vostra mentre voi sarete in trance. Fate questo esperimento, prendete il vostro dito, appoggiatelo alla vostra fronte, che magari ha meno spazio della mia, quindi cercate di metterlo in un punto dove possiate disegnare una cosa. Se volete potete chiudere gli occhi e immaginare di avere davanti una platea che vi sta guardando, o semplicemente un amico che vi sta guardando. E adesso disegnate sulla vostra fronte una G di Gennaio o di Gennaro, o di Gerardo. L'avete fatto? Vi chiedo solo una cosa, tenete a mente in che direzione avete disegnato questa G. L'avete fatta in modo che la potessero leggere anche le persone davanti a voi? L'avete fatta in modo che la potessi leggere soltanto tu in quel momento? Tieni a mente questo dato, perché al termine della presentazione ti racconterò come mai questo aspetto è importante per la gestione della tua sindrome dell'impostore, della nostra sindrome dell'impostore. Tutti quanti noi viviamo questo aspetto qua, addirittura c'è chi dice che il 70% della popolazione la G di Gaito, esatto Raffaele, giusto. Tutti quanti noi viviamo in questo mondo dove la cosa più complessa, le cose diventano sempre più complesse, soprattutto dove è difficile gestire l'ambiguità, cosa che, ripeto, c'è sempre stata, ma un tempo ci raccontavamo una storiella e poi dopo questa storiella la cosa ci rasserenava, una narrazione particolare, mitologica, leggendaria, religiosa, che riusciva a tranquillizzarci in un qualche modo. Oggi non è più così e lo vediamo con la pluralità, grazie a Dio, dell'informazione alla quale siamo sottoposti quotidianamente. Non solo, oggi abbiamo un mindset della psicologia, e ve lo dico da psicologo, appassionato, esperto di crescita personale, questo mindset fa più male che bene ed è il fake it until you make it, che probabilmente molti di voi conoscono, che è una specie di idealismo moderno. Significa che se io ci credo forte, 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 le cose poi succederanno. E invece io sono qui a dirvi che in realtà per riuscire a superare la nostra sindrome dell'impostore non conta tanto il semplice crederci e basta, perché la credenza, la sensazione di certezza nel fare qualche cosa non deve derivare solo dal fatto che te lo stai raccontando, te lo stai ripetendo, deve derivare da delle esperienze reali, fisiche, che fai nel mondo. Se invece sei lì a ripetertelo quanto vuoi, puoi ripeterti quanto vuoi che saprai suonare la chitarra, ma se ti metto una chitarra in mano e non hai mai fatto la pratica, non riuscirai proprio a suonare la chitarra. Questo aspetto qui sembra una cavolata, ma contribuisce ad aumentare la sindrome dell'impostore, perché in giro sembra quasi che se ci credi forte forte, se visualizzi con la mente, ecco che all'improvviso riuscirai a fare quella cosa lì. Questa è una cazzata, ve lo dico proprio francamente, perché è uno scollamento tra quello che avrete già sentito nominare in questo modo, tra il territorio e la mappa, cioè su ciò che io vedo, ciò che credo del territorio e il territorio stesso. Mi conduce ad una grande illusione, che conduce poi ad una conseguente disillusione. Alcuni autori ci parlano del fatto che questa sindrome dell'impostore abbia delle caratteristiche tipiche di problemi psicologici, ma io sono qui nuovamente a ripetervi una cosa: se avete dei problemi psicologici che vi danno davvero fastidio legati alla sindrome dell'impostore, il modo migliore per risolverli è quello di recarvi da uno psicologo. Se invece queste cose vi danno fastidio di tanto in tanto e vi danno fastidio con una certa frequenza ma con poca intensità, ecco che questi consigli possono aiutarvi tantissimo. Anzi, addirittura posso mostrarvi alcune tecniche per riuscire a smontare gli aspetti più peculiari della sindrome dell'impostore, che sono ad esempio il perfezionismo, che sono il cercare di anticipare esageratamente gli eventi e quant'altro. Lo so che ok, vedo la chat, magari dopo rispondo alle domande in chat. Allora, la prima cosa che leggerete praticamente ovunque su come si risolve la nostra sindrome dell'impostore è quello di diventare consapevoli delle proprie competenze. Perché ovviamente se tu non sai fare una certa cosa e ti senti un impostore, non è che c'hai la sindrome dell'impostore, sei un impostore. Cioè se tu vai in giro a dire che sai fare una certa cosa e non la sai fare sul serio, ecco. Quindi la prima cosa è chiederci se siamo capaci di fare quella cosa. E questo è un problema davvero piccolo, perché chi ha la sindrome dell'impostore di solito la sa fare, e la sa fare bene. La seconda cosa da chiederci è cercare di notare proprio quello che dicevo prima, cioè sopportare l'ambiguità. Il nostro cervello è una macchina che deve dare costantemente senso al mondo che lo circonda. Quando tu guardi una nuvola e vedi una specie di forma, una pecorella, o vedi una qualsiasi altra cosa, quella cosa lì è proprio il tuo cervello che tenta di dare senso alla realtà che lo circonda. Tale tentativo di dare continuamente un senso alla realtà circostante fa sì che la nostra mente, non appena trova un senso, si fermi a quel punto lì. Ma quando non ci riesce, cioè quando il mondo è troppo ambiguo per riuscirci, soffre. In altre parole, quando il nostro cervello non riesce a trovare un senso a qualcosa di ambiguo, tende o ad attaccarsi al primo significato che trova, oppure va in uno stato di sofferenza nel tentativo di cercare di risolvere appunto questa immagine che non riesce a vedere in modo completo. Come riuscire a sopportare questo tipo di ambiguità? Facendo il contrario di quello che un'altra cosa che vi racconterò adesso, già visto che ho già alzato un vespaio parlando male di Fake It Until You Make It, del quale poi dopo, se volete, nelle risposte vi dirò tutti i riferimenti scientifici sul perché ho detto questa cosa qui. Un altro aspetto che vi darà molto fastidio è quando vi dirò in questo momento che quella storia che, sai, la sindrome dell'impostore è perché tu non hai autostima. Hai poca autostima tu, e quindi se hai poca autostima, questo è ovvio che tu non riesca ad apprezzare i tuoi sforzi, è ovvio che tu non riesca a sentire davvero gli effetti delle tue azioni. Ma questa autostima, su che cosa si basa l'autostima? È una valutazione su di noi, una valutazione sulle nostre competenze, e per riuscire a valutare le mie competenze io devo confrontarmi. Confrontarmi con chi? Qualcuno direbbe: devi confrontarti solo con te stesso. Sì, fino a un certo punto. Diciamo che io posso confrontarmi solo con me stesso ed è la cosa migliore da fare, ma in realtà più che cercare di compararci continuamente, cosa che ci fa ricadere nella sindrome dell'impostore, la cosa più importante sarebbe imparare ad amarci di più. E tu direi: eh no, vabbè, questa roba da Pollyanna, io non la voglio neanche sentire, sta roba che tu ti devi amare, proprio non la voglio neanche sentire. E invece la vera autostima, chiamiamola così, che è di nuovo un altro concetto che non esiste in psicologia, ma esiste un altro concetto più piccolino che si chiama autoefficacia, cioè cercare di capire come mai, che cosa ci aiuta a sentire di essere competenti in una specifica area della nostra vita. La cosa che ci aiuta di più a fare questo effetto qui è accorgerci quando entriamo nella nostra sindrome dell'impostore e trattarci con maggiore serenità, trattarci con maggiore gentilezza. Qualcuno la chiama self-kindness, che cosa significa? Noi abbiamo due tipi di reti neurali, o chiamiamoli così, circuiti nella nostra mente, che sono l'uno conseguente all'altro. In questo momento, quando tu mi stai guardando, ti stai chiedendo should I stay or should I go, dicevano i Clash. In altre parole, posso restare qui, bello tranquillo, o devo andare via? Resto o me ne vado via? In altre parole, attivo il mio circuito di attacco-fuga oppure scappo via da questo evento? O combatto? Oppure attivo quell'altro aspetto? Ebbene, c'è un secondo circuito che tutti quanti noi conosciamo per esperienza, ma invece è poco conosciuto in generale, che è quello del tend and befriend. Cosa vuol dire? Che tu, dopo che hai attivato il circuito dell'attacco-fuga, arrivi qui, vedi questa testa pelata che parla, ti chiedi, è bene stare qua o andarsene via? Dopo che hai attivato questo aspetto qui, c'è un secondo aspetto, soprattutto se io fossi traumatico nei vostri confronti, che è quello di sentire un legame con le persone intorno a voi. L'esempio classico è quando accade un disastro, ad esempio c'è un terremoto, le persone all'inizio si salvi chi può, e quindi attacco fuga, scappiamo via, e quando il terremoto è terminato, le persone passano magari tutta una notte ad aiutare il vicino di casa, che prima gli stava sulle scatole, a tirare via dalle macerie per aiutarlo a stare meglio. Ecco, in realtà noi dobbiamo superare l'effetto dell'attacco fuga. Nel momento in cui ci sentiamo degli impostori dobbiamo renderci conto di questo, cioè quindi invece di dirci sono figo, ce la posso fare, devo accorgermi di questa cosa, consapevolezza. Successivamente mi devo accorgere che si attiva un effetto di attacco-fuga che può essere rappresentato da un'autocritica, dal fatto che inizio a dirmi ah sono uno sfigato, sono un imbecille, e so che mi hanno detto che ti devi dire il contrario, ma non è così. Devi in realtà modificare il rapporto che hai con quel tuo pensiero. Spero di riuscire a dire tutto quello che voglio dire, e nel momento in cui ti accorgi di quel pensiero, di quel contenuto mentale e di essere a disagio, devi trattarti con gentilezza. Esattamente, qualcuno ha scritto, qualcuno ha parlato della teoria polivagale da qualche parte, esattamente, ci sono tutte queste ricerchine che ci dicono qualcosa di molto, molto particolare, perché è controintuitivo trattarti gentilmente quando ti senti un impostore. È controintuitivo dare amore a te stesso invece di fuggire via in quel momento quando ti senti un impostore. Invece questo fa sì che tu possa scattare a questo secondo circuito, ok? Passando per il primo non puoi evitarlo. Nel momento in cui tu ti senti un impostore non puoi evitarlo distraendoti, guardando altrove, raccontandoti allo specchio che sei forte, che sei figo, che ce la puoi fare. Questo è un errore gigante della crescita personale di una volta, che genera una cosa che si chiama evitamento esperienziale, cioè io non riesco più a pensarmi come a una persona che può sentirsi un impostore. E questo fa sì che io elimini dalla mia mente questa idea, ma in realtà questa idea è qua, e quando busserà con ancora più forza. Invece io devo imparare ad accogliere questa sensazione. Qualcuno parla di meditazione, esattamente, la meditazione è esattamente ciò che ci può aiutare davvero tantissimo, proprio per, intanto per superare questo momento, e non solo, anche per tollerare l'ambiguità di ciò che ci accade. Infatti la meditazione è un osservare senza analizzare, senza fermarci sul dare significato e quant'altro. Poi c'è un altro aspetto della sindrome dell'impostore, che è il perfezionismo, cioè il tentativo di mostrare e di dimostrare di essere perfetti, precisi, adeguati alla situazione. Se avete quest'altro tipo di situazione, oltre a trattarvi gentilmente, cosa importantissima che resta come base di ciò che vi sto raccontando, c'è un altro piccolo gioco. Se temi che qualcuno scopra che sei un impostore, fatti scoprire volontariamente. Voi non avete idea di quanto sia potente una delle tecniche della psicologia moderna che si chiama esposizione, e consiste in questo: quando una persona viene nel mio studio e mi dice che, facciamo un esempio, che teme di balbettare, perché magari deve fare uno speech come quello che sto facendo io, allora la cosa che gli si chiede e che si gli dice di fare è esattamente questo. Prima di iniziare a parlare, di buongiorno a tutti, scusatemi se balbetterò, e poi iniziare a parlare. Più temi che la persona noti in te un difetto e più devi mostrarlo. Perché è come se voi entraste adesso qua nel mio studio e io avessi mangiato davvero pesante. Immaginate, c'è un alito che sfonda le pareti. Ecco che a un certo punto, se voi vi sedete qua, io so che ho quest'alito, starò tutto il tempo in questo, come ho fatto con i pannelli, brava Simona, starò tutto il tempo, starò tutto il tempo con le mani così, ragazzi, no? E quindi a un certo punto voi mi direte, ma oh, questo ragazzo è particolarmente strano che sta con la mano davanti alla bocca. Oppure, a un certo punto, vi dico, scusatemi, ma oggi ho mangiato pesante. Questa mia esposizione farà sì che la mia tensione, che voi scopriate che ho mangiato pesante, diminuisca all'improvviso. Quindi la paura di essere smascherato diminuisca all'improvviso e, di conseguenza, mi aiuterà a essere molto più spontaneo, molto più sereno, molto più tranquillo. Da balbuziente esperto posso dire che ha aiutato. Questa tecnica funziona davvero e si dà davvero ai balbuzienti il fatto di esporre la propria balbuzie, ma funziona in ogni ambito. Se tu temi che le persone vedano che sei pelato, la cosa migliore da dire è raccontare che sei pelato. C'è un noto influencer che Raffaele conosce, che ne parla sempre spessissimo, no? Di quanto siamo tra virgolette intorno a questa cosa. Sono io, dicono. Okay. Un'altra cosa da fare è chiedersi, ok, ma se io nel momento in cui mi accorgo, mi rendo conto che il perturbante segreto, bravissimo Sandro, vedo che hai capito, della scuola di Giorgio Nardone, ovviamente io faccio tutti i riferimenti che ci sono, oppure per rispondere anche alla persona che ha scritto prima, ma non è che qualcuno se ne accorge. Certo che se tu sei entrato adesso in azienda e stai facendo vedere al tuo capo quanto vali, non è che gli puoi dire, scusi, sa, ogni tanto do fuoco alle aziende, io, non è che gli puoi dire così, però puoi prendere un piccolo segreto che non desideri raccontare e raccontarlo, esporlo, perché è proprio questo che succede. Io sono una persona brava che sa fare il proprio mestiere, altrimenti la sindrome dell'impostore, quella vera, non mi viene, capite? Altrimenti quella è un'altra cosa, è ansia, è tristezza, comparazione con gli altri, self-doubt esagerato, non è la sindrome dell'impostore di cui ci stiamo occupando. Quindi io sono una persona molto competente nel mio lavoro, lo so fare, ma per qualche motivo mi blocco. Questo blocco è dovuto a mille situazioni, potrebbe essere perché il nuovo lavoro che sto andando a fare non lo conosco così bene, di nuovo è un livello di achievement, perché sto parlando con una persona che mi mette agitazione, o perché magari ho ricevuto quella che qualche mio collega chiama impotenza presa, cioè ho fatto più volte quella cosa e mi è andata un po' male, sono un po' traumatizzato, ma sempre senza il PTSD, senza i sintomi del disturbo post-traumatico da stress. Quando io arrivo in quell'azienda lì e ho tutte queste caratteristiche, la cosa più importante che io possa fare non è cercare di nascondere questa sensazione di non riuscire a raggiungere il mio obiettivo, ma è metterla sul tavolo e parlarne e cercare di esporla. Ovviamente, nuovamente, non è che posso entrare in una stanza e dire buongiorno a tutti, ho scorreggiato, c'è una puzza terribile. Non posso fare così. Oppure mi puzza l'alito e c'è un odore terrificante. Non posso fare in questo modo. Però posso cercare la parte più piccola della mia paura e iniziare ad esporla. Cercare di notare qual è la cosa che io temo. Pensaci in questo momento, cos'è la cosa che temi maggiormente? Ora, io potrei dire altre 50.000 cose, però credo che di aver quasi terminato il mio tempo, chiedo a Raffaele.
Un altro aspetto. È terminato 4 minuti fa il tuo tempo, te lo confermo.
Oh, ok,
finisci quello che vuoi dire e poi abbiamo delle domande, vai tranquillo.
Ok, finisco immediatamente. Allora, l'ultimo aspetto della sindrome dell'impostore, ok, ve l'ho fatta in modo molto confusa e molto raffazzonata, ma l'ultimo aspetto di cui voglio parlarvi è quello che si chiama locus of control in psicologia. Sarebbe la sensazione di essere causa degli eventi ok? Di essere causa degli eventi oppure di essere vittima degli eventi. Locus of control interno è ciò che mi dice che sono io a far determinare certe cose, si chiama anche senso di agency o mastery, oppure che subisco delle cose. Ed è noto che chi passa all'interno della sindrome dell'impostore, dell'impostore, del fenomeno dell'impostore, ha questa esperienza della vita. E questo è determinato da tante cose, può essere determinato soprattutto da come tu percepisci, da come tu percepisci l'immagine di te, da che tipo di immagine vuoi dare alle altre persone. Ed ecco qui che cosa c'entra la G di Gaito che vi ho fatto fare prima. Se la G l'avete disegnata in modo che la vedessero gli altri, è probabile che voi siate orientati all'esterno. E quindi è più probabile che siate proni a vivere la sindrome dell'impostore. Ma tranquilli, perché è un ottimo segnale, significa che siete dei comunicatori, che siete empatici, che siete bravi nel cercare di entrare in relazione con il prossimo. Se invece avete fatto la G verso di voi, siete un po' più automonitoranti, è un po' diverso, probabilmente anche voi potreste vivere questa passaggio della sindrome dell'impostore, ma la cosa più importante da ricordare è che ogni volta che tu ti senti impostore in questo senso, significa che hai raggiunto un pezzettino in più, significa che stai sfidando i tuoi limiti, significa che stai riuscendo a fare quel piccolo passaggio che poi ti aiuterà a raggiungere i tuoi risultati. Ecco, ho finito, più o meno.
Wow, Gennaro, questo se fossimo dal vivo qua sarebbe scattato l'applauso, veramente inizio a bomba così. Infatti in chat vedo già dei grazie e sono arrivata una valanga di domande. Raga, io non posso prenderle tutte per ovvia questione di tempo, ne pesco un paio e te le leggo. Ah, soprattutto le domande non inviatele a me in privato, in chat, scrivetele proprio nella chat, ok? Allora, te ne vado a prendere giusto un paio. Una dice: il caricarsi continuamente di impegni e responsabilità è una manifestazione della sindrome dell'impostore?
Potrebbe esserlo perché la persona, per dimostrare costantemente di essere brava a se stessa o al proprio capo, al proprio team, cerca costantemente di tenersi occupato. E questo può avere due valenze, può essere sia perché cerco di dimostrare, devo diventarne consapevole, quindi cerco di diventarne consapevole, oppure per sfuggire a quella sensazione di angoscia, tra virgolette, che può essere proprio la punta, l'apice dell'ansia. Le persone molto ansiose, se le vedrete bene, sono sempre occupate perché è come se temessero di fermarsi. Non so se ho risposto.
Ne sono arrivate tante sul fake it until you make it. Ne prendo una a nome di tutti che dice: il fake it until you make it può essere utile se però è unito all'azione, cioè può darci quella forza e quella positività di poi mettersi in azione?
Assolutamente sì, questa è proprio la chiave del fake it until you make it. Se tu conosci bene il contesto, lo sportivo che deve fare quei 100 metri, oppure deve fare i tiri a canestro, oppure deve fare il tuffo, deve fare quella prestazione molto piccola che conosce molto bene, quindi conosce molto bene i feedback e quant'altro, può fare il fake it until you make it. Significa fingere di essere già capace di fare quella cosa lì, ma perché in realtà il 90% di ciò che ci sta dietro la sa già fare. Facciamo un esempio di fake it until you make it che vi fa male, che leggete sui libri di crescita personale, tipo visualizzare di aver raggiunto l'obiettivo. Se voi visualizzate di aver raggiunto un obiettivo, il vostro sistema dopaminergico smette di funzionare, perché il tuo cervello dice: wow, ma l'hai già raggiunto l'obiettivo, quindi perché sbattersi? E quindi state attenti, ecco.
Prendo l'ultima, questa super interessante, dice: la sindrome dell'impostore potrebbe in qualche modo aiutare a focalizzarci su quello che non sappiamo fare, quindi potrebbe avere anche dei risvolti positivi in alcuni casi?
Sì, potrebbe avere dei risvolti positivi, però diciamo che quello è più l'essere un vero e proprio impostore, per questo all'inizio ho detto, cioè impostore tra virgolette ragazzi, per questo all'inizio ho detto che la cosa davvero importante è fare un vero bilancio delle competenze, cioè se io mi sento un impostore come, non lo so, come tennista, e magari è perché ci penso e dico: ok, io ho giocato 10 volte nella mia vita tennis e non posso definirmi un tennista. A quel punto lì non sono nella sindrome dell'impostore, che invece nella nostra definizione è qualcosa che tu, è una competenza che tu conosci bene, la sai fare, anzi la sai fare così bene che è proprio questa tendenza a saperla fare così bene che ti blocca, è un po' una paralisi dell'analisi più che un bilancio delle competenze. Però sì, se tu ti senti impostore in quell'ambito lì, fai un bilancio delle competenze e questo può aiutarti.
Wow, qualcuno in chat ha scritto ti avrei ascoltato per ore, io mi unisco a questo commento perché penso che sia il riassunto di tanti ringraziamenti che sono arrivati in chat.